E siamo qui allora con Paolo Cattaneo. Ciao, bentrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, e allora, insomma, una piccola tregua, è il tuo quarto album uscito alla fine del 2016 per lavorare stanca ed Eclectic Music. E ti chiedo, cosa per te è rimasto intatto sul tuo modo di vedere la musica dai tempi del tuo debutto, L'anima del cipresso, a oggi? E che cosa viceversa si è rotto?
Ma guarda, in realtà è stato un percorso, forse al contrario di altri artisti, è un percorso che piano piano è diventato sempre più lucido. Quindi devo dire che ogni album, mi ha rappresentato sempre di più. E quest'ultimo album l'ho sentito veramente molto libero, addirittura rispetto anche ad alcuni album precedenti, perché un po' il percorso nel mio caso è stato di fortissima ingenuità col primissimo album, che parliamo veramente di molti anni fa, dove addirittura facevano paragoni con alcuni cantautori che io non conoscevo. Adesso non posso dire il nome, se no farei una figuraccia, però non li conoscevo e pian pianino ho iniziato a affrontarli, ascoltarli ed amarli. Poi c'è stata forse una fase centrale dove c'è stato un po' un inseguimento, no? Anche un inseguire la potenzialità dei miei brani e inseguire un sogno che poteva essere quello di chissà poterlo fare, non dico in modo molto ingenuo il poter essere conosciuti, però affrontare la musica non solo come qualcosa che è un'espressione, ma anche qualcosa che fa parte della vita promozionale, no? E invece con questo ultimo album mi sono proprio completamente slegato dall'idea del prodotto. Quindi non c'è stata mai per me come si può dire, un obiettivo che era quello di fare l'album. Ma c'è sempre stato unicamente un percorso, e il percorso era quello di creare qualcosa di veramente mio, di trasformare le idee in canzoni e trasformare queste canzoni qua in come si può dire, una forma di espressione. Quindi penso che sia, non ho perso niente. Tu prima mi hai chiesto anche se c'è qualcosa invece che ho perso durante questo percorso. Secondo me ho solo guadagnato una grandissima libertà.
Benissimo. Da dove partono i primi piani, i particolari che ci racconti nelle tue canzoni?
Guarda, io vivo intensamente la mia vita perché comunque dico intensamente lontano dalla musica, perché anche per scelta non è una mia professione completa, quindi io non sono un musicista professionista, ma rimango un musicista amatore, amatore cioè che proprio ama quello che fa. E quest'idea qua mi permette di vivere una vita quotidiana che va a toccare qualsiasi esperienza, che non è solo quella musicale. Tutte queste esperienze, quindi con persone diverse dai musicisti, con persone diverse dalla mia band, mi permettono di vivere veramente delle esperienze personali che poi io racconto all'interno di queste canzoni. Quasi tutte le canzoni, lo si può, insomma, per anche gli ascoltatori, anche te che avete ascoltato ogni brano, hanno una identità visiva molto forte, quindi vuol dire che probabilmente io vivo con gli occhi prima che con l'ascolto alcune mie esperienze che poi trasformo in musica.
Benissimo. E quali dischi hai ascoltato o riascoltato mentre scrivevi e componevi queste canzoni nuove? Chi hai riconosciuto con le tue orecchie consce, diciamo?
Ma guarda, durante quest'ultimo album, e se lo si può sentire anche dalla forte presenza di elettronica, mi sono staccato molto dall'ascolto della musica cantautorale e ho diventato ascolti di musica elettronica di artisti che prima non conoscevo. Io l'elettronica l'ho sempre conosciuta all'interno di musicisti più pop definisco, che so, i Radiohead, i Massive Attack, i Portishead, quindi diciamo sperimentali, ma comunque all'interno di una sfera più fruibile, sì, rispetto invece a, che so, Moderat, Howling, Bonomo anche, che sono comunque dei musicisti di musica elettronica che mi hanno fatto proprio conoscere di più la sperimentazione, e questo sono andato proprio a mi hanno influenzato parecchio.
Bene, ecco, qual è stata la prima canzone completata del disco? Da dove inizia?
Allora, la prima canzone, questa è la prima volta che mi viene fatta questa domanda ed è molto interessante, perché solitamente una cosa che unisce tutti i miei album è che la prima canzone di ogni album è sempre quella per me più lunga, cioè che più lunga proprio da produrre, quindi ha avuto un percorso molto, molto più conflittuale, magari è iniziata come una musica puramente cantautorale, poi è diventata più elettronica, poi è entrata la batteria, ed è stata quella che mi ha aiutato a trovare la direzione di tutto questo album, e il brano è Due da un tempo, sì. Non so se è quel, è un brano che in realtà nasce come chitarra e voce, e adesso, insomma, andarlo ad ascoltare adesso, dove è molto elettronica, fa capire proprio che c'è stato un percorso creativo e soprattutto di produzione che l'ha allontanata dall'idea compositiva iniziale, ma ha messo a fuoco sia quel brano lì che tutto ha trascinato poi tutto l'album.
Perfetto, entrando proprio nel merito delle canzoni, Confessioni per vivere è una canzone, insomma, sull'insicurezza, e poi però compare una ragazza che trasforma l'aria pesante in nuvole bianche, e sì, insomma, la trasformazione parte dall'inizio, che è solo la voce, c'è solo la tua voce, fino ad arrivare verso la fine, insomma, con questi cori che aprono larghe le braccia, come viene, sì, fuori?
Ma guarda, questa è una canzone d'amore che in realtà si chiude, nasce, allora, tutto il percorso che hai raccontato è corretto fino all'arrivo del coro. Per me l'arrivo del coro è una trasformazione dell'amore, uh-huh, dal bambino all'adulto. Infatti gli ultimi versi, che sono sospeso tra giudizio e desiderio, sono dedicati alla figura di mio padre. Quindi io inizio proprio raccontando di me, poi racconto dei bambini, c'è, cioè, questo coro, e finisco con con delle parole dure anche proprio nei confronti di mio papà, perché mio padre comunque è stata una figura molto forte, lo è tuttora, adesso comunque è un uomo anziano e ahimè anche non più sano da un certo punto di vista fisico, e questa forza di parole che sono il giudizio e il desiderio dividono proprio la sua visione, che è il giudizio, dalla mia, che è il desiderio di essere libero, di non essere giudicato. Quindi proprio è forse la canzone più intensa dell'album, perché racchiude un'esperienza personale forte e soprattutto proprio dei sentimenti contrastanti che, insomma, che in questo caso si chiudono col giudizio e con il desiderio. Forse questi, adesso raccontando anche a te questo brano, devo dire che un po' tutto il disco ha dei forti sentimenti contrastanti, sì, anche in Bandiera, che abbiamo appena ascoltato, Trasparente, cioè ogni brano ha dei mondi che si scontrano, sì, e che poi si uniscono nel finale.
Sì. E infatti, poi Trasparente, il dolore della malattia della persona cara che diventa motivo di sofferenza, le giunture della canzone si rompono, si torna a casa a pezzi, rattaccato, insomma. Come viene fuori?
Guarda, Trasparente è la canzone a cui sono più legato di tutto questo album.
Sì.
Uno perché visivamente è stata raccontata in un modo incredibile dai due danzatori che rappresentano la coppia e tutto il percorso che una coppia può avere dall'inizio, ma molto nella semplicità della vita, dall'inizio, quindi dall'innamoramento fino ai momenti più difficili dove ci si inizia a conoscere più a fondo e insomma gli spazi iniziano a essere completamente uniti. Ma anche in Trasparente nel finale c'è una fortissima unione. Infatti il video finisce con i due danzatori che si uniscono. E, come dici tu, questo brano qua è dedicato a un poeta che è Giovanni Raboni, ispirato sempre da una poetessa che è Luciana Landolfi, che è una poetessa che spesso le sue parole sono all'interno dei miei testi, e racconta proprio dell'impossibilità di vivere e di camminare nel mondo senza avere addosso le tracce di chi abbiamo amato. Nel caso di Raboni, che è legato, le sue poesie sono più legate alla morte, quindi all'abbandono della persona come persona fisica, io l'ho trasformata invece all'abbandono e quindi al ricongiungimento a livello di, per quanto riguarda l'amore, quindi sì, non alla persona fisica ma proprio al sentimento.
Perfetto, e poi c'è due età, un tempo, insomma, un'atmosfera di una nota che sembra allungata, insomma, sulle batterie elettroniche, che scivola all'indietro nel tempo, il tuo cantato è pop, si poggia come una carezza, rimanendo sui ricordi in sospeso, come è venuto fuori.
Ma questa, come dicevo prima, è stata la canzone più, che a livello di produzione proprio è stata più complicata, sì. Addirittura era nata non con questa nota ripetitiva, ma c'era un organo all'inizio con una batteria molto più dura. E invece che non, proprio l'atmosfera musicale non rappresentava assolutamente quello che erano le atmosfere del racconto, del testo. Poi pian pianino abbiamo trovato insieme a, proprio questa è stata registrata completamente a Berlino, il mio produttore poi è Matteo Cantaluppi, in quel periodo lì, che poi è anche il produttore di tantissimi musicisti italiani, tra cui dei giornalisti. Lui viveva a Berlino in quel periodo, abbiamo contattato questo batterista che è venuto con noi in studio e da lì abbiamo creato questa ripetitività, no, che, di cui racconti tu, e secondo me rappresenta bene il brano perché racconta di, come si può dire, di tutto ciò che noi abbiamo vissuto in un'altra epoca, quindi in un'epoca giovanile, in un'epoca passata, però è un'esortazione a non diventare malinconici, perché non bisogna assolutamente diventare malinconici nel raccontare il passato, ma proprio crescere nel futuro vivendo tutto quello e raccogliendo tutto quello che noi abbiamo vissuto nel passato. Io sono una persona molto contemplativa, quindi mi piace proprio scavare a fondo su quello che io ho vissuto e non ho mai avuto nessuna malinconia, ma proprio una grande energia da quello che era il passato. Per me ricordare di addormentarmi, come dice nella canzone, in spiaggia, no? Come tutti abbiamo fatto quando eravamo molto molto giovani, non è qualcosa che mi crea malinconia, ma qualcosa che mi crea una grande energia perché l'ho vissuta e so che quello che sto vivendo adesso mi darà energia per il futuro.
Beh, qui Bandiera dove insomma c'è Stefano Diana che ha scritto il testo e dice che male c'è ridere quando è una bandiera, chi riderà ultimo mi vedrà. Sì, una frase mi ha colpito. Come
Sì.
l'avete composta?
Ma guarda, Bandiera è uno dei pochi brani dove io dal punto di vista testuale sono intervenuto pochissimo, quasi per niente, perché è stato un testo che subito è andato a legarsi alla musica in un modo quasi come due calamite. Nel momento in cui ho scritto la musica, l'ho scritto il testo, ho sentito proprio che la sensazione proprio di avvicinamento che hanno le calamite col ferro, uguale, pa, o due calamite una con l'altra, ovviamente nel verso giusto, altrimenti si respingono. Quindi questa cosa qua è stata molto, molto istintiva. Lui ha voluto raccontare su proprio ispirazione della musica di questo, come si può dire, questa maschera che molti purtroppo hanno nel mondo contemporaneo, che è una prigionia molto forte, soprattutto la prigionia dell'allegria. Quante volte noi vediamo persone che apparentemente sembrano felici, ma se tu vai a scavare, li guardi davvero negli occhi o glielo chiedi, a me è capitato di chiedere a delle persone che ridono, ma veramente sei così felice? O c'è qualcosa che con questo riso, questa felicità stai cercando di
Nascondendo.
nascondere? E, con persone profonde, ovviamente, con cui ho un rapporto profondo. E questa cosa qua va a scavare tanto, perché è un nostro scudo. Tante volte si ha paura, no, di dimostrare il dolore, allora con un sorriso si cerca di piacere. No, si cerca di piacere facendo il digioni, facendo vedere che si è felici, ma in realtà ci si allontana e si diventa prigionieri di questo stesso sorriso. E l'abbiamo raccontato poi nel video con i Karma B, che sono questi due personaggi incredibili, sono due drag queen di Roma che si struccano e diventano uomini davanti a uno specchio, proprio come un po' come un racconto di Victor Hugo, si raccontano davanti allo specchio e diventano uomini, fondendosi in un'unica persona. È molto, non so se l'hai visto questo video qua, è molto, tra l'altro, voi sai che io non ricordo se siete toscani o di
Veneto.
Roma come RAI.
La radio è in Veneto, Radio Sherwood.
Ah, in Veneto,
Sì.
in Veneto, in Veneto. Allora, qui vicino con questi due personaggi faremo dei concerti a partire da luglio, dove proprio perché tutti i miei brani, secondo me, nascono da una esperienza visiva molto forte, faremo un concerto dove dei performer, quindi due danzatori, le due drag queen, un videomaker, trasformeranno ogni mio brano in qualcosa di visivo. Quindi, che so, in bandiera sul palco ci saranno proprio i Karma B, in trasparente sul palco ci saranno i due danzatori. E faremo questo
Bellissimo.
piccolo tour a partire da luglio, proprio per raccontare tutti i miei brani.
Fantastico. Ecco, poi c'è Fragili Miti, che insomma, come se dirigessi un'orchestra. Tu hai la tua voce, anche i cori, e poi per questo, insomma, senso corale, appunto nella struttura, negli arrangiamenti, ma anche, insomma, le tue parole che mettono al plurale i sogni, come è venuta fuori?
Sì, Fragili Miti è dedicata ai veri amici dell'infanzia, che sono proprio loro, sono dei miti fragili per me. Perché tutti abbiamo avuto quando si dice amici di sangue. Io addirittura con questi amici a cui ho dedicato Fragili Miti, con loro ho fatto un patto di sangue quando avevamo veramente
12
18
anni.
anni, 17-18 anni, quindi eravamo molto molto giovani. E è dedicata a loro, perché poi c'è stato un periodo dove non ci si vede, ma questa particolarità, in quegli anni, quindi parliamo di un po' di anni fa, noi avevamo detto che qualunque cosa succedesse nella nostra vita ci saremmo rivisti in una determinata data, che è una data che tutti poi abbiamo ricordato, perché ovviamente con un patto così forte, in un determinato luogo, e dopo 20 anni, io poi uno di questi amici in realtà l'ho visto ancora, perché è rimasto nella mia città, però qualcuno è andato a vivere fuori, chi si è sposato, ha avuto figli, è scomparso, diciamo, dal radar dell'amicizia infantile. E è stato veramente molto forte rivedersi dopo 20 anni e riscoprire comunque che dei ragazzi, dei bambini con cui tu sei cresciuto e che pensavi essere onnipotenti e fortissimi, iniziavano ad essere delle persone come te, delle persone fragili. Quindi per me l'idea del mito, cioè dell'amico e la fragilità delle persone che ho conosciuto, ho riconosciuto dopo 20 anni, è stato un sentimento molto forte che ho portato all'interno di questo brano.
Benissimo. Ecco, poi tu ti avvali davvero di tanti musicisti per questo disco. Come li hai scelti? Come sono entrati tra le tue trame compositive?
Allora, alcuni dei musicisti collaborano con me da tempo e diciamo che una prerogativa importante per me, a parte ovviamente affascinarmi dal punto di vista di come suonano, quindi di quello che mi trasmettono mentre suonano, è anche l'empatia a livello proprio umano. Una cosa che desidero sempre è che i musicisti, a parte, cioè, che io stia bene con i musicisti, i musicisti stiano bene con me, e soprattutto avere un percorso artistico simile. Perché pur scrivendo io tutta la musica, quando andiamo in studio, quando suoniamo anche dal vivo, quella che io definisco, ho una libertà, do molta libertà ai musicisti, diciamo una libertà supervisionata. Quindi a me piace lasciare libertà e sentire, quindi io dico supervisionare perché è come se fosse dall'alto, no? Cercare di capire all'interno dell'espressione di ogni musicista qual è la direzione più giusta. Quindi ci sono veramente stati degli incontri, adesso raccontarli tutti sarebbe lunghissimo, perché ogni tanto vado a leggere i musicisti che hanno partecipato al disco e penso che siano più di 30, quindi perché tra cori, voci, tre batteristi, perché comunque non ho voluto usare un solo batterista, perché secondo me ogni canzone aveva bisogno di essere espressa in un determinato modo. Quindi, che so, duetà un tempo, per me Andrea Belfi a Berlino, ormai vive a Berlino, pur essendo di Verona, tra l'altro è di Verona, quindi ha insegnato tanto vicino a voi, lui si è trasferito a Berlino, ha fatto un percorso di musica elettronica molto forte e per me era il batterista giusto per quel brano, perché ovviamente c'era molta elettronica all'interno. Filmer, lui invece ha suonato in altri due brani, sta facendo un percorso completamente diverso proprio sull'uso della batteria acustica, esprimendola però con suoni vicini alla musica elettronica, ma senza usare l'elettronica. Era giusta per esempio Confessioni per vivere. Confessioni per vivere è un brano meno elettronico, ma con un'attitudine, diciamo, pop, ma molto introversa. Quindi, diciamo, è stato proprio un percorso di scelta a seconda del tipo
della
di sonorità che volevamo. Esatto, bravissima, della sfumatura che volevamo in quel brano, che volevo in quel brano.
Benissimo. Ecco, dove e come è stato registrato l'album, la maggior parte dell'album?
Allora, la maggior parte dell'album è stato registrato in uno studio a Pozzolengo, che è una cascina, si chiama Ritmo and Blue, è una cascina in mezzo ai vigneti, qui in provincia di Brescia, dove c'è un'atmosfera veramente molto molto da una piccola tregua. Cioè tu arrivi lì e dici ok, non puoi non scrivere una piccola tregua, e lì la maggior parte degli strumenti sono stati registrati. Poi ci siamo staccati e c'è stato un percorso molto lungo dove, come ti dicevo, un pezzo è stato registrato a Berlino, addirittura gli ottoni e la tromba sono stati registrati a Londra, perché alcuni dei musicisti fanno parte della London Symphony, e risultava addirittura più economico andare a Londra e registrarli piuttosto che pagare un viaggio e farli venire in Italia. Certo. Quindi mi sono spostato con mia moglie, era un po' che non andavo a Londra, ho detto guarda, facciamo un giro a Londra. Sì. E quei due giorni lì li abbiamo dedicati a loro. Gli archi li abbiamo registrati in uno studio a Mantova, perché è proprio specializzato in registrazione di quartetto d'archi, quindi abbiamo fatto la parte principale a Pozzolengo, poi come con i musicisti abbiamo inseguito le sfumature, abbiamo fatto la stessa cosa anche con gli studi, quindi a seconda dei musicisti che partecipavano e della loro provenienza abbiamo scelto gli studi in Europa, e poi siamo rientrati di nuovo a Pozzolengo per fare il missaggio finale, perché il mix finale è stato fatto lì.
Perfetto, ecco. E poi adesso una piccola tregua, verrà suonato su 10 stanze, in ogni stanza un musicista, cioè, ce lo racconti?
Sì, questo è un esperimento di un percorso di ascolto lucido, che io chiamo ascolto lucido, che sto facendo dall'anno scorso. Per me l'ascolto lucido è una consapevolezza dell'ascolto, o un modo di ascoltare diverso, che sto affrontando per proprio far vivere un'esperienza di ascolto diversa ai musicisti e soprattutto agli spettatori che vengono al concerto. Il concerto che faremo a Milano il 13 maggio a Casa Base sarà un concerto molto innovativo, perché è un mio live, quindi un live dove si suona tutte le canzoni, la maggior parte di questo album e anche canzoni dell'album precedente, dove però ogni musicista suona all'interno di una stanza diversa. Perché questo? Perché permetterà agli spettatori, quindi a chi verrà ad ascoltarci, di ascoltare dal corridoio. Considera che Casa Base è praticamente, possiamo definirlo un ostello, è una residenza per artisti che c'è proprio a Milano in via Tortona, all'interno di una ex struttura industriale dove c'era la Ansaldo, che costruiva i tram di Milano, per intenderci. Hanno ricavato questi alloggi per artisti, dove c'è un lunghissimo corridoio, e a fianco di questo corridoio ci sono tutti gli ingressi delle camere. Quindi voi pensate proprio di entrare nel corridoio e sentire la canzone provenire dal corridoio. Perché proviene dal corridoio? Perché ogni musicista è in una stanza, quindi i suoni di ogni musicista escono dalle camere e vanno a formare il brano all'interno del corridoio. Sì. Quindi tu puoi ascoltare la canzone e il concerto. Io sono in realtà in fondo proiettato, è una cosa un po' particolare, proiettato, e ci si può sedere in fondo, dove ci sono anch'io, e ascoltare la canzone. Però nel momento in cui si entra in ogni stanza, si va a separare, ma proprio separare, in modo quasi, sembra quasi una magia. Noi abbiamo fatto un test proprio settimana scorsa, e vai a separare lo strumento che suona in quella stanza dalla canzone. Certo. Quindi è un po' come vivere un'esperienza di in studio di registrazione, dove tu stai ascoltando la canzone, tu pensi ad ascoltare una canzone che conosci, dove senti solitamente tutti i suoni, e di colpo, entrando in una stanza, svanisce la canzone, e di quella canzone vai a individuare come mettere a fuoco, no? Abbassare il volume della canzone, alzare il volume, che so, del basso. Sì, quindi sì. Io penso a io amo i Radiohead, per me sarebbe un sogno, no? Poter sentire di colpo solo la parte di basso di uno dei brani dei Radiohead, e poi rientrare, uscire e sentire la voce. Ecco, io ovviamente insomma non ho quelle pretese, più piccolo, però far vivere proprio questa esperienza qua. che è un'esperienza nuova per chi ascolta, ma nuova anche per i musicisti, perché sono costretti, siamo costretti a suonare senza l'utilizzo di uno dei nostri sensi. Cioè dal vivo noi ci guardiamo ovviamente, quindi abbiamo un'intesa anche con gli occhi. Qui andiamo a togliere uno dei nostri sensi, quindi acuiamo di colpo l'ascolto, quindi noi dobbiamo sforzarci ancora di più di interagire con gli altri musicisti per creare la canzone. Quindi è proprio una sinergia completamente diversa.
Ecco, ripeto, allora il 13 maggio, giusto?
Sì, il 13 maggio a Milano si possono acquistare biglietti su ascoltolucido.it, dove ci sono tutte le informazioni, si vede questo luogo, è un luogo veramente bellissimo, Casa Base di Milano, è alle 18, quindi è in un orario molto particolare, più da performance che da concerto, dove uno può proprio vivere questa esperienza e alla fine dell'esperienza stare all'interno di questo luogo o vivere insomma la Milano notturna.
Perfetto, poi sono diversi video già estrapolati dal disco, ti chiedo che rapporto hai con il video?
Ma io ho un rapporto molto molto stretto con i video e con la danza. Sono proprio le due, come si può dire, arti. Due arti che mi hanno accompagnato tantissimo fin dagli esordi. Per dirti, addirittura il mio primo concerto era un concerto dove sul palco c'era una danzatrice, una coreografa svizzera che aveva collaborato con me proprio agli esordi e io ero proiettato sul palco perché cantavo all'interno, sì, pensando che era il 95, penso che sia una follia, però io cantavo all'interno di un cubo, di un metro per un metro, venivo ripreso e quindi ero a 100 metri di distanza, era in teatro, erano sempre questi concerti qui fatti in teatro, io ero in tutt'altro luogo e venivo proiettato sul palco in modo che la danza interagisse con me, ma come figura, non come persona reale. Uh-huh. E da allora, poi per una serie di motivi anche economici, c'erano live impensabili ovviamente dal punto di vista economico allora, ho abbandonato questa idea, ma mi ha sempre accompagnato, infatti ho scritto un brano per un cortometraggio di una produzione americana, molti dei miei pezzi sono stati inseriti in pubblicità e addirittura l'uomo sul filo, la Rai ha utilizzato l'uomo sul filo per lo spot delle Paralimpiadi di Rio del 2016, sì. Quindi c'è sempre stato un legame molto forte tra quello che io scrivo e delle sensazioni visive proprio delle che non solo io vedo, ma anche registi o danzatori vanno a scoprire e a vivere.
Ecco, benissimo. Come presenti allora il disco? Con quante varianti?
Ma guarda, adesso con quante varianti intendi come tipo di spettacolo o
quanti musicisti?
Ah, ok. Formazione. Allora, finora abbiamo fatto tutti i concerti. È molto particolare perché c'è molta batteria nel disco, ma in realtà abbiamo fatto tutti i concerti senza il batterista. Questa scelta qua è proprio per dare più, come si può dire, più libertà all'elettronica. Quindi abbiamo potuto utilizzare più elettronica e giocare con gli strumenti acustici intorno all'elettronica senza batteria. Infatti dal vivo abbiamo Rhodes, basso elettrico, chitarra, elettronica e voce. Adesso l'ultimo concerto è stato pochi giorni fa con questo setup. Io diciamo definisco quello di Milano un punto d'inizio perché non è proprio un vero e proprio concerto, però avremo lo stesso setup, quindi gli stessi musicisti. Poi da luglio l'elettronica inizierà a fondersi anche con la batteria, infatti inizierà a esserci un batterista che suonerà con noi e dal vivo avremo anche, come dicevo prima, i performer, quindi inizieremo proprio a trasformare il concerto e farla diventare anche più performance. Mi piacerebbe dividere anche queste due cose, cioè affrontare tutto quello che è la performance, come l'ascolto lucido, quello che faremo a Milano, da magari invece un cantautore che affronta la musica elettronica, come ho fatto dal vivo, che veramente ha dato tantissima soddisfazione sia nei locali che nei teatri.
Perfetto. Ecco, come hai messo assieme Lavorare Stanche ed Eclective Music, che hanno prodotto il disco?
Allora, Lavorare Stanca è stata l'unica etichetta che nel momento in cui ho concluso l'album, perché io sono comunque una figura ingombrante per molti, perché ho le idee molto chiare, quindi nel momento in cui qualcuno mi sposa artisticamente, sposa anche tutte le mie idee. Quindi vuol dire la copertina, vuol dire un'idea, un certo tipo di percorso, un certo tipo di live, e diciamo che per molte etichette a cui io mi sono proposto, ero ovviamente una figura ingombrante, e mi hanno detto tutti di no. Lavorare Stanca, ma detto di no proprio a progetto finito, cioè io ho un progetto, questo è, chi vuole far parte, cioè mi piacerebbe avere un'etichetta, hanno detto tutti di no. L'unico che mi conosceva anche artisticamente e ha capito comunque che questa qui non era solo, che questa, diciamo, mia sicurezza poteva essere una forza anche per l'etichetta, è stata Lavorare Stanca, la quale mi ha detto: guarda, a noi piacerebbe molto averti insieme a tutti gli altri artisti e supportarti nel tuo percorso, anche se è molto chiaro e quindi l'etichetta non può intervenire, perché di fatto una volta che hai concluso l'album, hai fatto la copertina, hai fatto tutto, diciamo che l'etichetta è più una figura istituzionale, però è una figura istituzionale che io volevo soprattutto perché avevo proprio piacere che qualcuno mi affiancasse in questo percorso, e quindi loro, diciamo, mi hanno proprio supportato su questo. Eclectic è invece la mia etichetta storica, sì. Infatti Eclectic adesso è Eclectic Music Group, in realtà nasce come Eclectic Circus, è stata la prima etichetta di Marta sui tubi, è stata un'etichetta molto importante e lo è tuttora a Milano, sì. È diventato poi una società editrice, quindi un editore molto forte, e ha sposato assolutamente anche come editore questo mio nuovo progetto.
Benissimo. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, il disco lo si può anche acquistare sullo shop, uh-huh. Sullo shop di paolocattaneo.it, dove è un sito sempre aggiornato, si possono vedere tutti gli aggiornamenti anche dei live, delle nuove uscite, dei video, quindi lo si può seguire per capire quello che sto facendo. All'interno dello shop si può acquistare il vinile, perché è stato fatto anche in vinile, in un'edizione speciale che ha all'interno il CD, oppure anche solo il CD. Sullo shop poi si può ascoltare ovviamente i brani che sono legati a SoundCloud o anche a Spotify, di ascoltarli, se poi piace si può acquistare l'album.
Benissimo Paolo, io ti ringrazio tanto, è stata una bella chiacchierata e insomma, spero sì che questo disco venga diffuso il più possibile.
Grazie mille.
Ti ringrazio poi per appunto tutte queste iniziative nuove che davvero danno più colore alla musica. Sì, sarebbe bello che fosse un po' più vicino, verrei sicuramente a sentire questa cosa di Milano il 13 maggio, insomma spero che tu possa ripeterlo da un'altra parte.
Sì, dai, speriamo, anche un'esperienza nuova, mi piacerebbe sì, portarla proprio anche da voi, più vicino a voi e a tutti.
Benissimo Paolo, ti auguro allora buona musica e a presto, spero.
Grazie mille, in bocca al lupo per tutto e andate avanti così, che è bellissimo. Ok?
Grazie, ciao. Anche tu. Alla
ciao
prossima, ciao.
Ciao.
carne il tuo letto, come un treno mi consuma le unghie, lo devo lasciare. Toccare le stelle.